Notizie dalla stampa, lette da voceviva.it. 14 giugno 2025, 16:37, io la notte nel rifugio, le bombe su Tel Aviv. Qui per il Pride, ora sento il rumore della paura. Il viaggio in Israele per raccontare la manifestazione e raccogliere testimonianze è diventato il racconto del rumore delle sirene, dei boati nella notte, delle valigie in fila e dei canti dal balcone. Scrivo dal parcheggio sotterraneo dell'Hotel Royal Beach a Tel Aviv. È uno dei rifugi designati in caso d'emergenza. Le pareti sono spesse, i segnali scarsi. Dormiamo con le scarpe ai piedi. Alcuni si rannicchiano tra i trolley. Altri si appoggiano ai muri con lo sguardo nel vuoto. Il telefono vibra. Allerta con priorità massima. Cercare immediatamente riparo. Tre volte nel cuore della notte, le sirene, poi il silenzio carico. Poi all'improvviso il rumore secco, profondo di un'esplosione, un boato sordo, poi un altro, le pareti hanno tremato appena, non fortissimi, ma riconoscibili, provenivano poco distante dal distretto finanziario, gli sono caduti alcuni dei missili iraniani che hanno superato l'Iron Dome, il sistema di difesa aerea israeliano progettato per intercettare e distruggere razzi a corto raggio, lo ha confermato il governo israeliano, lo ha riportato Reuters. L'11 giugno all'aeroporto Ben Gurion, il comandante del volo da Milano aveva pronunciato la consueta frase di rito. Grazie per aver volato con noi. Poi ha aggiunto con voce ferma. Ricordiamo che alcuni di noi sono ancora nelle mani di Hamas. Più di 50 ostaggi israeliani non sono ancora tornati. Alcuni corpi devono ancora essere restituiti alle famiglie. Per le strade della città i loro volti sono ovunque, manifesti. Sagome sedute su sedie gialle vuote, striscioni con scritto Bring them home, Rav. Portateli a casa ora. Rav. Ora e adesso, Tel Aviv, l'alba dei droni Shahed, città in allerta, finestre spalancate contro l'onda d'urto. L'autista che mi accompagna dall'aeroporto all'hotel non vuole parlare di bombe. C'è un bel sole oggi, mi dice. Mi raccomando, usi la crema solare, cappellino, occhiali da sole e si idrati con tanta acqua. Sembra una battuta, ma è il modo che ha per augurarmi di restare vivo. Chi lavora nel turismo è preoccupato. Negli ultimi mesi si è perso quasi il 75% dei visitatori. E quando la guida Yigal Zevi ci parla delle nuove generazioni, lo fa con uno sguardo cupo. I bambini non sono bambini. A 6 anni devono già proteggersi dalle bombe. Conoscono le sirene, sanno che l'esercito verrà a salvarli. Ma intanto ascoltano e ricordano. Tel Aviv, un missile squarcia la notte, il boato e l'onda d'urto illuminano a giorno la capitale a meno di 70 km da dove mi trovo, raggiungibili anche a piedi lungo la costa a Gaza. Qualche ora prima dell'attacco, mentre cenavamo su una terrazza, la brezza dal mare sembrava promettere quiete. Alcuni avevano fatto il bagno, altri parlavano sottovoce, poi la sirena, la discesa veloce, i volti tesi, i piatti lasciati a metà. Nessuna corsa, ma nessuna esitazione, era già successo, succede ancora, Tel Aviv, paura nella notte, le sirene suonano, la gente si rifugia nelle scale dell'hotel. Il mio rientro in Italia era previsto per lunedì 16 giugno, ma lo spazio aereo è stato chiuso, tutto è in sospeso, il volo, gli appuntamenti, le interviste. Quando ho accettato l'invito ufficiale del Ministero del Turismo e del Ministero degli Esteri israeliani per raccontare il Pride di Tel Aviv, mi sono interrogato a lungo. Molti amici mi hanno detto di non partire. Aspetta tempi migliori. Non si può raccontare una parata mentre bombardano ambulanze e scuole. Non prestarti. Altri pochi mi hanno detto. Vai, guarda, ascolta. I colleghi erano divisi. Alcuni dubitavano che fosse il momento giusto, altri che fosse il posto giusto, ma il dubbio più grande era mio, se fosse appropriato partecipare in qualità di diversity editor del gruppo Jedi, se non rischiassi di fare da megafono al più forte, di farmi leggere come filo o pro qualcuno. Ma il punto, come ho capito venendo qui, non è affatto questo, il punto è ascoltare, guardare dentro le contraddizioni, non a rimuoverle, per questo sono partito. Non per trovare risposte, per stare dentro le domande, per camminare sull'orlo, per vedere se tra le macerie e le bandiere c'era ancora qualcosa da salvare. La testimonianza, io svegliato dalle sirene d'allarme a Tel Aviv, le mura dell'hotel vibravano per i boati. Pasquale 40, 13 giugno 2025. Accettare quell'invito non è stata una scelta leggera. Nel programma che mi era stato proposto, avevo previsto anche di cercare storie di giovani palestinesi omosessuali, di chi era riuscito a scappare da Gaza o dalla Cisgiordania e aveva trovato rifugio temporaneo in Israele, ospitato da ONG israeliane che da anni offrono protezione e ascolto. Ho scritto, prima di partire, ad alcune di queste associazioni. Alcune mi hanno risposto con disponibilità e umanità, ma i contatti si sono interrotti con l'escalation del conflitto. E la verità è che molti di questi centri oggi sono in difficoltà. Il governo ha tagliato i fondi a molte realtà LGBTQIA più locali. C'è una stretta crescente sui finanziamenti pubblici, soprattutto da parte del Ministero dell'Eguaglianza Sociale. Lo denunciano gli attivisti. Nel silenzio, senza clamore, si cancellano i diritti con i bilanci. A Haifa, a Gerusalemme, a Be'er Sheva, alcune case rifugio sono sopravvissute solo grazie all'intervento degli stretti locali. E anche a Tel Aviv la percezione di isola felice inizia a scricchiolare. È come se Israele vivesse su due binari che si allontanano, quello della narrazione progressista e quello di una realtà politica che si piega giorno dopo giorno a logiche sempre più reazionarie. Papà è stato ucciso. La voce di Daria, 10 anni, spezza il silenzio del kibbutz attaccato da Hamas. Il governo guidato da Benjamin Netanyahu ha un ruolo centrale in questa frattura. Sostenuto da una coalizione di destra estrema e da partiti religiosi ultraortodossi, ha promosso politiche che minano lo Stato di diritto, la laicità e la tutela delle minoranze. La riforma della giustizia, le restrizioni ai media, i tagli alle associazioni civili e LGBTQIA+, l'isolamento crescente delle voci critiche, tutto questo pesa sul presente e sul futuro del paese. Anche nel campo dei diritti civili la sua leadership è divisiva e alimenta un clima che mette a rischio i più vulnerabili. Le critiche internazionali sono forti. Lo slogan No Pride with Genocide si è diffuso tra attivisti e associazioni per i diritti civili nel mondo. Alcuni Pride, come quello di Ottawa, hanno scelto di boicottare la presenza istituzionale israeliana. Anche l'ambasciata statunitense ha fatto sapere che non avrebbe partecipato. Eppure, qui a Tel Aviv, la percezione è diversa. Qui la guerra si sente, si tocca, si vive. Le testimonianze voci da Tel Aviv. Il Pride salta, ma resta la voglia di cambiare. Pasquale 40, 13 giugno 2025. La fila di valigie davanti alla reception all'alba non era quella dei turisti. Erano le valigie dei riservisti, ragazzi e ragazze richiamati in servizio. Avevano lasciato le stanze senza rumore, con lo zaino sulle spalle. Anche questo è Tel Aviv. Durante un evento promozionale del Pride, due giorni fa, la vice sindaca di Tel Aviv, Meital Lehavi, con delega ai trasporti e alla comunità LGBTQIA+, ha detto: il Pride per noi è ossigeno, è ciò che ci permette di non scomparire. La consigliera comunale Ruth Nagar ha aggiunto: non siamo una campagna pubblicitaria, i nostri diritti sono reali anche sotto le bombe. Un attivista locale ha detto in forma anonima che il rischio è che i nostri diritti diventino solo uno slogan da sventolare all'estero, mentre si tagliano fondi e si promuove odio in casa. Il Pride di Tel Aviv è da anni il più grande del Medio Oriente, un simbolo, certo, ma anche un test. Perciò ogni anno la città deve decidere se esserci davvero o solo apparire. E ogni anno, da decenni, una comunità decide di scendere in strada, anche se la strada si chiama conflitto. Non ci si può abituare alle bombe Raffaella Romagnolo. 13 giugno 2025. La comunità arcobaleno israeliana è integrata, ma non priva di contraddizioni. Alcuni membri sono attivi nell'IDF, le forze di difesa israeliane, acronimo di Israel Defense Forces, comprendente esercito, marina e aeronautica. Altri si oppongono alle politiche del governo. Alcuni hanno perso amici nei kibbutz, altri vivono sotto razzi da mesi. Un ragazzo incontrato alla serata queer crush di Tel Aviv mi ha confidato: qui sappiamo cosa vuol dire difendersi, ma non smettiamo di ballare, anche se il Pride non c'è, il cuore c'è. Nel caffè cioccolate fondato da Ruth Karp e gestito da sfollati del sud ritorna un detto antico tramandato dalla nonna marocchina: noi combattiamo dentro l'uovo, senza rompere il guscio. Vuol dire, viviamo nella fragilità, ma non rinunciamo alla vita. Nel rifugio ho visto un padre con una maglietta di Superman, ma con il logo arcobaleno. Accanto a lui una bambina vestita da fatina. La rassicurava con calma. Poi Igal Zevi, la nostra guida, ci ha raccontato che non sentiva il nipote da mesi. Era all'estero. Oggi lo ha rivisto per caso. In divisa, richiamato come riservista dall'IBS. Si è commosso. Andrà tutto bene, ci ha detto. Ma la voce tremava. Sono venuto a Tel Aviv per raccontare un Pride. Pensavo di scrivere un pezzo sulle parole nuove dell'orgoglio, sulle ferite aperte della comunità LGBTQIA+. Invece ho annotato il rumore delle sirene, il tremore delle pareti, i boati nella notte, le valigie in fila, i canti dal balcone. Come giornalista e come uomo gay so che la visibilità ha un prezzo, e che a volte si paga anche senza essere sotto i riflettori. Forse è questo il punto, non raccontare solo ciò che accade, ma dove accade, e tra chi. Vedere che in questa città ci sono pride che non si sfilano ma si sussurrano, canti che salgono dai rifugi invece che dai carri, una madre che prepara il figlio per il fronte, un bambino che stringe un mantello viola e lo chiama scudo. Il pride non si è fatto, ma le sue ragioni non si sono spente, sono rimaste nei corridoi dove le persone si stringevano le mani, tra le valigie dei soldati, e nella mia ancora chiusa, pronta per un volo che non so quando ci sarà. Le voci palestinesi che avrei voluto ascoltare oggi si sentono appena, non perciò non esistano, ma perciò il buio le ha inghiottite prima che potessi raggiungerle. Non tutto si può raccontare, alcune voci mancano, altre si sovrappongono. Ma scrivo da qui con quello che ho visto e sentito, cercando di non cancellare nulla. Forse anche questo è resistere, ascoltare e restare svegli. Restano solo i respiri. E il bisogno di capire prima che la sirena suoni di nuovo. Vuoi raccontarci la tua storia? Scrivi al Diversity Editor, clicca qui. Anche su Facebook, clicca qui. Instagram, clicca qui. X, clicca qui. Threads, clicca qui. LinkedIn, clicca qui. Scopri la newsletter Diversity Journalism.